Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian. Il 29 dicembre scorso venne trovato morto un uomo nel Southwest National Park, trovato da un altro escursionista alla Western Arthur Range Traverse nel Parco Nazionale appunto del Southwest. La morte di questo escursionista segue quella una settimana prima di un altro escursionista, un sessantenne, nel Cradle Mountain National Park. La vigilia di Natale, poi due persone che si erano perse il giorno precedente sono state ritrovate un po' miracolosamente. Facendo un salto più indietro, il 10 luglio, sempre del 24, un uomo è morto dopo una caduta a Federation Peak, sempre in Tasmania. Un anno prima ancora una donna belga scomparsa. Insomma, facendo una breve ricerca su internet, si scopre che quello che più o meno si sa, ma che è raro trovarsi sotto gli occhi, la Tasmania, ma tutte le visite escursionistiche in Australia, senza essere programmate bene, possono risultare in tragedia. E noi ne parliamo con Anna Teneggi, guida turistica, che è in collegamento in questo momento con noi. Buongiorno Anna, benvenuta su Radio SBS.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di SBS.
Ho iniziato facendo un elenco di tragedie che sembrerebbero evitabili ma che continuano regolarmente ad avvenire in Tasmania. Innanzitutto, perché succedono? I numeri sono alti, questa era soltanto una piccola carrellata, i numeri sono altissimi e continuano a succedere, come mai?
Sì, sì, assolutamente. La Tasmania è un posto molto remoto, diciamo, non c'è molta connessione telefonica, i tracciati e comunque le camminate sono molto difficili, soprattutto quelli che vanno su a 1600 metri. Il tempo atmosferico può cambiare anche in poche ore. Appunto un giorno ci può essere il sole al mattino, mentre poi si arriva al pomeriggio può iniziare a nevicare, quindi persone che sono già sul tracciato possono perdersi o possono appunto, diciamo, soffrire di ipotermia. Tutte queste condizioni ci sono state spiegate prima di fare svariate camminate quest'anno in Tasmania, però molte persone la prendono sotto gamba, appunto, perché casomai vengono o dal Queensland o da un'altra regione dove le condizioni atmosferiche
sono anche dall'estero.
Diverse. O anche dall'estero, assolutamente, persone che vengono anche dall'Asia, casomai, o dall'Europa, dove comunque le stagioni sono un po' più delimitate, nel senso delineate, volevo dire. Quindi sì, non si portano abbastanza vestiti tecnici o non hanno abbastanza acqua o appunto non hanno cibi abbastanza energetici. Quindi sì, possono succedere svariate cose, sia appunto persone che muoiono o che si perdono o che si fanno male.
L'elenco di vittime che ho fatto prima sono avvenute d'estate, quindi quando teoricamente il tempo dovrebbe essere migliore e più prevedibile. In realtà non è così.
Sì, assolutamente non è così, perché la posizione della Tasmania è molto soggetta a cambi di temperatura, anche repentini, quindi venti che portano poi delle nuvole, che possono essere nuvole da pioggia, nuvole da neve, e poi anche appunto venti molto molto freddi che arrivano dall'Antartide. Appunto la Tasmania è la massa di terra più vicina all'Antartide che c'è al mondo, quindi i venti che arrivano da lì sono proprio molto forti, molto freddi. Sì, molte persone nel passato sono morte di ipotermia in estate, quindi questo fa riflettere.
E tu hai appena passato un mese in Tasmania percorrendo 5 tracks, 5 percorsi diversi che vanno dall'Overland Track al Freycinet Circuit nelle parti opposte della Tasmania. Ne parleremo più a fondo tra poco, però in questa tua esperienza innanzitutto non l'hai fatta da sola e ti sei preparata adeguatamente per non farti trovare presa alla sprovvista in certe circostanze. Qual è la tua base per partire prima di intraprendere camminate del genere?
Allora, premettiamo che io faccio cammini itineranti, anche come si dice multi day, quindi sto fuori per la notte con equipaggiamento di tenda, sacco a pelo, tutte queste cose qua, e sono molti anni che li faccio in svariate parti d'Australia, sia i tropici qualche zona un po' più fredda, ma anche in Europa. Quindi io ho sempre pianificato molto meticolosamente le mie camminate, i miei hike. Le cose più importanti naturalmente sono una buona tenda e un buon sacco a pelo. Quindi la tenda deve essere buona, di buoni materiali, ma anche e soprattutto leggera, perché va portata appunto sulle spalle dopo. Il sacco a pelo deve essere, se uno va in una zona fredda, deve essere anche un buon sacco a pelo che vada a una temperatura di meno 10. Poi ci possono essere delle cose che si mettono dentro il sacco a pelo, che tipo sacco lenzuolo, o si può chiamare anche liner, che aiuta a tenere ancora un po' più caldo. E poi ci vuole un buon materassino. Di solito i materassini per le zone fredde sono anche isolanti, quindi hanno dentro una parte isolante che aiutano a fermare un po' il freddo che arriva appunto dalla terra.
E questo dovrebbe risolvere parzialmente il problema dell'ipotermia.
Sì, questo sì. E poi se ci sono per caso dei rifugi nella zona, si consiglia assolutamente di andare all'interno dei rifugi. Ci sono sia rifugi di nuova generazione, diciamo, che hanno anche riscaldamento dentro, però ci sono anche i rifugi che vennero costruiti da boscaioli o persone che lavoravano nei boschi già nel 1800-1900, e quelli vengono usati come rifugi d'emergenza da escursionisti in caso siano bloccati in una zona. Poi naturalmente ci sono le piste d'atterraggio degli elicotteri dove possono essere aiutati o messi in salvo.
Uno dei problemi più grandi è l'orientamento, visto che anche se i sentieri sono segnati anche con preparazione, è molto facile perdersi. Come si fa a risolvere questo problema?
Allora, naturalmente bisogna tenere controllato quante ore di cammino uno dovrebbe impiegare in una giornata e quanti chilometri, così se uno vede che non riesce mai ad arrivare o ci sta mettendo troppo tempo, può controllare o una mappa cartacea, ci sono mappe cartacee, o appunto usare un'applicazione gratuita che si può scaricare sul telefono che si chiama maps.me. Questa è una buonissima app che consiglio a tutti, perché la scarichi gratuitamente, in più scarichi le mappe e le puoi guardare quando sei offline, diciamo, e lì vedi proprio i sentieri, quindi puoi vedere dove sei arrivato. E in più tenere sempre d'occhio i segnali sul percorso. Molte persone vanno in gruppo, quindi chiacchierano, non prestano attenzione al tracciato e quindi si perdono per quel motivo lì, o causa il tempo atmosferico che cambia, arrivano delle nuvole basse, oppure ci possono essere degli incendi, quindi c'è tanto fumo in giro. Però la maggior parte delle volte, se uno sa più o meno quanto ci deve mettere in quel giorno a fare quel totale di chilometri, non si dovrebbe perdere, però ci vuole sempre molta attenzione.
L'unica cosa peggiore di un gruppo di persone che non presta attenzione al sentiero è chi fa la stessa cosa ma in solitaria.
Certo, assolutamente. Io non consiglio a nessuno di andare in Tasmania da solo, anzi ci sono molti gruppi Facebook dove le persone possono incontrare altri escursionisti e mettersi d'accordo per partire insieme e per fare appunto dei tracciati insieme, e lo consiglio vivamente, perché andare da soli è davvero pericoloso e a volte anche molto noioso, perché ci sono ore e ore e ore di cammino attraverso delle zone bellissime, però uno secondo me si annoia anche, mentre se va con qualcun altro è molto più sicuro e si diverte anche di più, diciamo.
Accennavi prima a app per telefono, però il problema grosso è che i telefoni, magari in un circuito che dura 7-8 giorni, non hanno una batteria sufficiente per sostenere questo percorso.
No, assolutamente, i telefoni no, ma poi non solo per la batteria ma anche per il campo telefonico. Di solito non c'è mai ricezione telefonica, a meno che uno non salga sulla sommità di qualche monte alto. Molte persone si portano delle battery banks per ricaricare i telefoni alla sera, oppure io mi sono portata una specie di piccolo pannello solare, quindi quando c'erano giornate di sole lo attaccavo allo zaino e mentre camminavo caricavo il telefono. In alcuni rifugi ci sono delle porte USB, ma non in tutti li si può caricare, se no bisogna fare affidamento a questi dispositivi che vengono usati da molti escursionisti, ma anche persone che fanno sport estremi, tipo camminate nel deserto, piuttosto che giri in moto in zone remote, quindi si chiamano PLB in inglese, che sarebbe un localizzatore personale d'emergenza. Quindi si compra, si attiva, è piccolino, quadrato, si attacca alla spallina dello zaino e ha un bottone, quindi in caso di incidente o caduta non c'è bisogno di fare una chiamata, ma si schiaccia semplicemente un bottone che poi collega alle autorità locali, quindi a un'ambulanza che poi può mandare fuori un elicottero, e poi in pratica si collega anche al contatto che uno mette lì, che può essere un familiare, un amico, un compagno. Quindi sia le autorità di soccorso che un familiare ricevono questa chiamata d'emergenza, diciamo.
Siamo in collegamento con Anna Teneggi, guida turistica, che non va soltanto nel Queensland o nel territorio del nord, ma fa anche delle escursioni in Tasmania. Ha appena passato un mese facendo 5 percorsi diversi che vanno dall'Overland Track al Freycinet Circuit in parti diverse della Tasmania. A proposito, raccontaci di questa esperienza. Cosa raccomandi a chi ci sta ascoltando?
Allora, io raccomando di sempre pianificare le cose in anticipo, soprattutto i voli, perché non è molto economico andare in Tasmania da zone tipo il Western Australia o il Northern Territory. Da Melbourne è un po' più economico, però prenotare appunto i voli e i trasferimenti in anticipo. Però anche io raccomando di noleggiare un'auto. Io ho noleggiato un'auto e l'auto in pratica mi ha portato ovunque io volessi. Molti di questi percorsi non si riesce ad accedere con trasporti pubblici, ma neanche con quelle compagnie che fanno i trasferimenti. Quindi io consiglio assolutamente un'auto a noleggio, non c'è bisogno di un 4x4, va benissimo un'auto da città. Naturalmente fate l'assicurazione, perché la Tasmania, come tante altre parti d'Australia, ha tantissimi animali selvatici in giro, soprattutto verso la sera.
Forse poi... anche la tigre della Tasmania, qualcuno dice.
Si spera, io spero che sia ancora da qualche parte là in Tasmania tra le foreste, però chi lo sa. Comunque sì, organizzarsi bene, e alcune camminate vanno prenotate in anticipo, anche in anticipo di 4-5 mesi, e questa è il caso della Overland Track, che è una tra le più comuni e più famose della Tasmania. Quindi questa va prenotata e pagata in anticipo, mentre le altre, Walls of Jerusalem, Frenchman's Cap, vanno prenotate ma sono gratuite. Si va sul sito del Parco della Tasmania, Parchi Nazionali della Tasmania, e poi le altre, Three Capes, Freycinet Circuit, quelle lì sono gratuite. Si fa la registrazione all'inizio della camminata e poi quando uno finisce registra che è arrivato.
E sono tutti circuiti che vanno dai 3 giorni di Freycinet Circuit ai 7 di Overland Track. E però bisogna comunque avere un po' di gamba, insomma, non per gli escursionisti della domenica, giusto?
Sì, 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 assolutamente, bisogna avere un po' di gamba, almeno fare un 10 km al giorno, 10-15 km al giorno, e non su terreni facili, diciamo, quindi si va anche su, si va giù, si sale, si scende, ci sono degli ostacoli sul percorso, ci possono essere degli alberi che sono caduti, ci possono essere dei cambi di percorso che la maggior parte delle volte sono segnalati bene. E poi c'è da portarsi lo zaino. Io consiglio vivamente a tutte le persone di portarsi uno zaino piccolo, perché ho visto degli zaini veramente grossi e spaccano la schiena. Io vedo gente che non riesce ad arrivare a fine giornata perché hanno degli zaini da 20 kg, quando si può limitare tantissimo quello che si porta. Portare l'essenziale. Portare proprio l'essenziale, quindi fare uno zaino di 10 kg massimo se si riesce.
Quindi niente asciugacapelli per i nostri ascoltatori,
no.
Direi. Senti, in conclusione, appunto, hai girato per parecchio tempo in Tasmania, e qual è stato il tuo highlight, la cosa che ti ha colpito di più?
Io direi gli animali selvatici. Gli animali selvatici erano presenti ogni giorno in qualsiasi tipo di sentiero e di cammino. Abbiamo visto tantissimi possum, abbiamo visto tantissimi wombat, abbiamo visto molti serpenti, quindi se avete paura di serpenti sappiate che se andate in estate è il periodo normale nel quale i serpenti vengono fuori appunto per riscaldarsi un attimo, però non ho avuto mai problemi con nessun serpente.
Dal punto di vista naturalistico invece?
Bellissimi scenari, bellissimi paesaggi, montagne quasi molto simili all'Europa, laghi glaciali, fiumi, foreste tropicali, quindi fantastico, bellissimo. Però sì, io dico che secondo me, a me piacciono moltissimo gli animali, osservazione di animali e di uccelli, quindi per me è stato proprio un paradiso naturale perché erano ovunque, a volte anche 2 o 3 echidna ogni giorno. Quindi c'è tantissima vita selvatica, selvaggia in giro, per anche al lato della strada, semplicemente sulla highway. Quindi basta aprire un attimo gli occhi e si vede tantissimo, senza andare forte, quindi andare sempre abbastanza piano, anche sotto i limiti, così si evita anche di colpire o tirare sotto animali selvatici.
E allora con questi consigli noi ti ringraziamo per averci portato virtualmente in Tasmania, Anna Teneggi, guida turistica qui in Australia. Grazie per essere stata con noi e alla prossima.
Grazie a tutti gli ascoltatori di SBS, grazie Carlo, buona giornata.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.